Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 993. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato dalle Monnier Università nella collana Sintesi. Storia greca, di Mauro Corsaro e Luigi Gallo. È un manuale universitario dedicato allo sviluppo del mondo greco dalle sue origini nel secondo millennio AC fino al suo inserimento nell'orbita egemonica romana. L'edizione identificata dall'ISBN 9788800753814, uscita nel 2022, si rivolge anzitutto agli studenti del triennio, ma può servire anche a lettori che cerchino una ricostruzione ordinata e scientificamente aggiornata. Il libro non è una monografia centrata su una sola polis, una guerra o un autore antico. Propone invece una sintesi di lungo periodo, nella quale vicende politiche, forme istituzionali, conflitti, assetti territoriali e trasformazioni sociali concorrono a definire la pluralità dell'esperienza greca. La finalità dichiarata è unire completezza e leggibilità, evitando sia la semplificazione eccessiva, sia l'accumulo di tecnicismi. Ne risulta uno strumento pensato per comprendere successioni cronologiche, rapporti di causa ed effetto e differenze tra le molte comunità del Mediterraneo greco. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalle civiltà dell'Egeo alla formazione del mondo delle poleis. L'ampio arco cronologico costituisce uno degli elementi centrali del manuale. Il punto di partenza è collocato nei primordi del secondo millennio AC, cioè prima della Grecia classica, che domina spesso l'immaginario contemporaneo. Questa scelta consente di non trattare Atene del V secolo o Sparta come realtà improvvisamente comparse, ma come esiti di processi più lunghi le culture egee, il mutamento delle strutture insediative e la progressiva definizione di comunità politiche autonome. La ricostruzione deve quindi essere letta come storia di trasformazioni, non come semplice anticipazione dell'età classica. Nel mondo greco non operò un unico stato unitario. La polis fu una forma di organizzazione decisiva, ma assunse configurazioni diverse secondo territorio, risorse, rapporti sociali e tradizioni locali. Seguire questa pluralità aiuta a evitare due riduzioni frequenti: identificare la Grecia con la sola Atene, oppure descrivere le città greche come repliche di un modello fisso. Per lo studente, partire dalle fasi più antiche rende più intelligibili le istituzioni e i conflitti posteriori. L'evoluzione delle comunità, le reti di contatto nell'Egeo e la sedimentazione di identità locali offrono infatti il contesto necessario per comprendere perché la storia greca resti al tempo stesso frammentata politicamente e profondamente interconnessa culturalmente. Secondo, età arcaica colonizzazione, legislazione e conflitto sociale. L'età arcaica è essenziale perché mostra come le forme politiche greche si siano costruite attraverso tensioni concrete, non mediante un'evoluzione lineare verso la democrazia. L'espansione coloniale, spesso chiamata colonizzazione greca, allargò l'orizzonte delle comunità verso il Mediterraneo e il Mar Nero. Essa mise in relazione nuove fondazioni e città d'origine, favorì scambi e mobilità, ma non cancellò le differenze tra i singoli contesti. Parallelamente, le poleis affrontarono problemi legati alla distribuzione delle risorse, all'accesso al potere e alla regolazione della violenza interna. Le legislazioni scritte e le riforme civiche vanno comprese in questo quadro. Non rappresentano soltanto tappe astratte della storia del diritto, bensì tentativi di disciplinare rapporti sociali e competizioni aristocratiche. Il caso ateniese, con le riforme tra VII e VI secolo AC, è perciò rilevante, senza diventare l'unica chiave interpretativa dell'intero mondo greco. Un manuale di sintesi deve tenere insieme dinamiche comuni e percorsi locali. Alcune comunità conobbero tirannidi, altre assetti oligarchici più stabili, altre ancora soluzioni istituzionali differenti. Il vantaggio didattico di questo approccio è mostrare che termini quali aristocrazia, tirannide e cittadinanza indicano realtà storiche da contestualizzare, non categorie immutabili da applicare automaticamente a ogni polis. Terzo, Atene, Sparta e la varietà delle istituzioni politiche greche. La storia politica greca non può essere ridotta alla contrapposizione schematica tra una Atene democratica e una Sparta oligarchica. Questi due poli sono indispensabili per orientarsi, ma il loro confronto acquista significato solo se inserito nella varietà delle poleis. Atene elaborò nel tempo istituzioni che ampliarono la partecipazione dei cittadini maschi liberi alla deliberazione e al giudizio pubblico. Tale partecipazione, tuttavia, ebbe limiti netti, poiché donne, schiavi e residenti stranieri non furono inclusi nella cittadinanza politica. Sparta sviluppò invece un ordinamento peculiare, legato anche al controllo di una popolazione dipendente e a un'educazione civico-militare fortemente caratterizzata. Il manuale permette di leggere questi assetti come risposte storiche a specifiche condizioni sociali e territoriali, non come modelli ideali privi di contraddizioni. Anche il lessico istituzionale richiede precisione e democrazia. Oligarchia e tirannide non sono semplici etichette morali, ma descrivono modi diversi di distribuire autorità, diritti e prestigio. L'attenzione alle riforme ateniesi e alle istituzioni spartane offre quindi un metodo comparativo utile a individuare chi partecipa. Quali organi decidono, come si compone il corpo civico e quali rapporti di dipendenza sostengono l'ordine politico. In questo modo la politica viene collegata alla struttura della società, anziché presentata come una sequenza isolata di nomi, leggi e magistrature. Quarto, le guerre persiane e la guerra del Peloponneso come svolte del sistema greco. I grandi conflitti del V secolo A.C. sono trattati proficuamente quando vengono considerati non soltanto come successioni di battaglie, ma come momenti che modificano gli equilibri tra città, alleanze e risorse. Le guerre persiane contribuirono a rendere più visibili forme di cooperazione tra greci, senza creare per questo una stabile unità politica ellenica. La vittoria sui persiani non eliminò, infatti, rivalità, interessi regionali e differenze istituzionali. Al contrario, il prestigio e la potenza navale di Atene favorirono una nuova configurazione egemonica, mentre Sparta conservò un ruolo decisivo nel Peloponneso. La guerra del Peloponneso va compresa sullo sfondo di questa competizione. Fu un conflitto prolungato che coinvolse coalizioni, territori periferici e strategie economiche, oltre ai due avversari principali. Il suo rilievo storico deriva dall'aver messo sotto pressione le capacità materiali e politiche delle poleis, mostrando i costi dell'egemonia e la fragilità delle alleanze. Per chi studia, è importante distinguere tra le cause immediate di una guerra e le condizioni strutturali che la rendono possibile distribuzione della potenza. Controllo delle reti marittime, paure reciproche e conflitti tra interessi locali. Questa prospettiva evita sia una lettura eroicizzante della guerra, sia l'idea che gli esiti fossero inevitabili. Le guerre diventano così una lente per osservare la crisi e la continua ridefinizione del sistema delle città greche. Infine, Macedonia. Filippo II e l'ingresso della Grecia nell'egemonia romana. La parte conclusiva dell'arco narrativo è fondamentale perché impedisce di far coincidere la storia greca con il solo periodo classico. L'ascesa della Macedonia e l'azione di Filippo II modificarono in modo decisivo i rapporti di forza tra le poleis. La Macedonia non va considerata soltanto come un agente esterno che interrompe una storia autonoma, il suo consolidamento interagì con le divisioni e le debolezze già presenti nel mondo delle città. L'affermazione macedone ridusse lo spazio dell'indipendenza politica delle poleis, ma non cancellò immediatamente le identità civiche, le pratiche locali e la circolazione della cultura greca. Questa distinzione è particolarmente utile per affrontare l'età ellenistica, nella quale l'orizzonte greco si amplia e mutano le scale del potere, delle monarchie e delle relazioni mediterranee. Il termine finale indicato dal manuale, l'assorbimento nell'orbita egemonica romana, richiede ugualmente cautela. Non descrive una scomparsa istantanea della Grecia, bensì un passaggio di predominio politico entro cui città e regioni greche continuano a esistere in condizioni nuove. Studiare tale esito permette di collegare storia greca e storia romana senza confonderle. Il lettore può così riconoscere una continuità culturale accompagnata da profonde discontinuità istituzionali e geopolitiche, una conclusione più adeguata della semplice idea di declino dopo l'età classica. In conclusione, storia greca è indicato soprattutto per studenti universitari che debbano costruire una prima visione organica della materia. Preparare un esame di storia antica o disporre di un quadro affidabile entro cui collocare letture di fonti e monografie specialistiche. Può risultare utile anche a insegnanti, studenti delle scuole avanzate e lettori interessati all'antichità, purché cerchino un manuale e non una narrazione divulgativa leggera. Il beneficio principale è metodologico. Offre una cronologia estesa. Collega istituzioni, guerre e trasformazioni territoriali e invita a non isolare episodi celebri dal contesto che li ha prodotti. Ciò rende più comprensibili sia la formazione delle poleis, sia il passaggio dalla centralità delle città all'egemonia macedone e romana, rispetto a testi limitati alla Grecia classica. Il volume si distingue anzitutto per la scelta di coprire l'intero lungo percorso dal secondo millennio a.C. all'integrazione nel sistema di potere romano. Rispetto a manuali più tecnici, la sua caratteristica dichiarata è cercare un equilibrio tra aggiornamento scientifico, ampiezza dell'informazione e chiarezza espositiva. Non sostituisce l'approfondimento specialistico su Atene, Sparta, la guerra del Peloponneso o l'età ellenistica. Ne costituisce piuttosto una base ordinata, utile per capire quali domande porre e come mettere in rapporto fenomeni diversi. La presenza di Mauro Corsaro e Luigi Gallo come autori, maturata nell'esperienza didattica, rafforza questa collocazione, un testo di sintesi, pensato per accompagnare lo studio senza rinunciare alla complessità storica. Se vuoi supportare Mauro Corsaro, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!